Fox News. U.S. issues warning to Iran of serious risk if it carries out retaliatory attack against Israel.
L'America avverte l'Iran. Cioè, voi sapete che Israele ha ucciso dentro l'Iran, ha ucciso il capo di Hamas. Hamas sono eroi per i palestinesi, sono terroristi per gli israeliani. Quindi dipende dai punti di vista. Quindi gli soldati israeliani che hanno ucciso 40.000, quasi tutti civili palestinesi, sono eroi per gli ebrei, sono criminali per i palestinesi. Tutto dipende dai punti di vista. E allora qui questo giornale dice l'America dà un avvertimento sobrio di grande rischio se l'Iran conduce delle rappresaglie contro Israele per i fatti che Israele ha ucciso, assassinato il capo di Hamas.
Dentro l'Iran.
Dentro l'Iran. E qui è grande offesa per l'Iran. Immagini tu vieni in Italia, uno viene in Italia e uccide con una bomba. Non si capisce se è un missile o una bomba. Alcuni giornali dicono una bomba che è stata messa mesi prima nell'appartamento. Altri dicono è un missile, cioè comunque non si... Verità è il primo caduto in qualunque guerra. Comunque l'hanno ucciso. Israele lo ha ammesso. E non puoi fare questo. E tu non puoi andare a New York e mettere una bomba in un appartamento e uccidere un avversario politico. Che New York si lamenta, infatti probabilmente scatena una guerra. Però qui l'America avverte l'Iran, non puoi fare rappresaglie contro Israele, grandi rischi se lo fai. Quindi questo è l'Occidente, amici. Qui abbiamo gli israelo-americani che possono andare in Iran e uccidere chi gli pare. Ma attenzione Iran, dice l'America, se reagisci sarai in grave pericolo. Quindi gli israeliani possono andare a uccidere in Iran, ma gli iraniani non possono rispondere, dice l'America. È così che gli funziona la zucca quadrata a questi qua. Cioè, capisco bene dire non Iran non fare guerre, rappresaglie, però parla anche con Israele per cortesia, branco di criminali. E scusa, educate ad andare in Iran a mettere bombe. Così a sangue freddo. E lo stesso ha fatto anche il Libano. Potrebbe Dio benedire tali prepotenze? Ascoltare la propaganda occidentale nelle TV, a cominciare da quella italiana, è un po' come ascoltare la propaganda di Stalin, del ventennio fascista. La verità doveva essere così e basta. Perché? Perché lo dice Benito. Altrimenti erano guai. Questa è la verità e basta. Chi l'ha detto? L'ha detto Benito, Benito Mussolino, dice lui, oh. I giornali pubblicano. Il Corriere della Sera, fino al giorno prima che è caduto il regime fascista, era avanti, camerati, vinceremo l'America. Il giorno dopo hanno cambiato il direttore. Oh, finalmente siamo liberi. Questo è il Corriere della Sera, la stampa di Torino. Questi sono i media. Angelina, c'è un altro giornale della Fox americana?
Sì, cioè non solo l'America ma anche Israele. Israel vows disproportionate response to possible Iran attacks.
Sì, qui Israele, questa è la Fox News, canale televisivo americano, repubblicano. Allora dice Israele giura, o fa un voto, di rispondere in un modo sproporzionato se l'Iran attacca. Quindi non solo Israele risponde, ma lo farà in modo sproporzionato alla luce dei 40.000 morti a Gaza.
Sanno come fare quello.
Hitler erano 10 ostaggi per un morto nazista. Israele sono 40. Cioè Hamas ha ucciso 1.000. Giusto? Sbagliato? Noi siamo contro. Israele ne uccide 40. 40.000. Si sta avvicinando ai 50.000.
Ai ai ai.
E questo è il popolo, virgolette, il popolo di Dio. Molte virgolette.
Però una cosa che sorprende è che Russia è entrata nel palcoscenico.
Nello scenario.
Nello scenario. E dall'agenzia ANSA leggiamo l'articolo. Putin a Khamenei, evitare civili nella risposta a Israele.
Hai capito?
Cosa succede? Cosa sta facendo?
Putin è andato a Teheran a promettergli l'aiuto, quindi l'hanno ricevuto doppio onore e tutto. Cioè l'unico motivo che l'America e l'Europa non hanno, e Israele non hanno ancora attaccato l'Iran come hanno fatto con lì e con l'Iraq e l'Afghanistan, è solamente che la Russia dice niet, niet, no, no. E allora ci stanno riflettendo, perché sono capre, sono posseduti, però pochettino gli funziona ancora la cocuzza. E allora per questo che non hanno ancora attaccato l'Iran. Le stanno stuzzicando, che loro pregano il loro Dio che l'Iran faccia un grande attacco a Israele, così che gli fornisce il casus bellis, gli fornisce la scusa per fare con l'Iran quello che hanno fatto in Gaza con i palestinesi. Ah, tu hai avete ucciso 1000, che poi dicono che è stato un piano di Netanyahu che ha permesso loro di far questo. C'è una sorella in Israele, Dora, che ci dice questo. Hanno pianificato tutto loro, perché i palestinesi non, in nessun modo potevano entrare in Israele così. Non può entrare, arrivano le macchine, arrivano le pattuglie da guerra israeliane, se un cane attraversa il recinto, arrivano le pattuglie. Come hanno fatto centinaia di palestinesi a passare? E perché tutto intorno, tutta la zona, non c'era neanche un soldato israeliano, erano tutti in ferie. Quindi molti ci dicono è tutto un piano di Netanyahu, voleva una scusa per eliminare i palestinesi. Infatti Gaza è distrutta adesso. E perché? Putin gli dice a Khamenei: evitate di fare vittime civili nella vostra risposta a Israele. Mm-hmm. Vedi poi il Corriere della Sera cosa dice?
Il patto Iran-Russia e i ricordi di un, virgolette, asse del male.
Capito, perché la Russia-Iran è un patto del male, l'asse del male, l'asse buona sarebbe Bruxelles e l'America, come sempre. Non ci credi? Ma allora tu non stai vedendo i film di Hollywood. Segui i film di Hollywood, ti spiegano tutto. Tutto. Non sai che la gloria dell'America in Vietnam. Tu dici che hanno perso il Vietnam, ma no, tu devi andare a Hollywood e vedere Rambo, capito? Quando l'America è andata lì benefattrice per portare democrazia in Vietnam, la portava con le bombe di ogni tipo, e ci sono ancora i campi minati lì che in Vietnam, è passata l'America. Quando passa l'America è come se passasse la morte del diavolo. E però sì, ufficialmente l'America ha perso in Vietnam, però se tu vai a Hollywood e vedi i film di Hollywood, cosa ha fatto l'America? Ha mandato Rambo dopo che ha perso in Vietnam, e Rambo ha portato la civiltà, ha portato la giustizia, hai capito? Tu basta che segui Hollywood, ti spiega tutto. È un pochettino come le televisioni italiane. Le televisioni italiane ti spiegano tutto. Tutto va storto, tutto va male, sono tutti imbroglioni, ma i media ti dicono, ti danno lo zuccherino, qui c'è la camomilla, prendila e va a dormire fesso, dimmi.
Perché la Russia sta intervenendo a aiutare Iran?
Perché non vuole che Israele e l'America prendano controllo dell'Iran, che è rimasto l'unico bastione anti-America, anti-Israele, l'Iran.
Quindi abbiamo visto...
Se l'America... E invade l'Iran, la fa diventare come la Siria, cioè un mucchio di macerie, e dopo l'America mano libere in Medio Oriente tramite Israele, e la Russia non vuole che l'America prenda tutto il mondo, ma certamente non in Medio Oriente, dove in base alle profezie bibliche la Russia sarà la Russia a prendere il controllo.
Abbiamo visto dei video dove Putin sta inviando un sacco di armamenti a Iran, ma la Russia si permette di fare un'altra guerra adesso?
Dispostissima.
Ah sì?
Dispostissima, certamente.
Si permette di avere questi armamenti?
Ma cosa vuol dire si permette? Può, cioè, permettersi?
Sì, è già in una guerra.
Vuoi sapere se è in grado?
Sì.
No, può fare più di una guerra. Può fare due, può fare anche tre. Perché c'ha tutto l'arsenale sovietico. La Russia c'ha più armamenti di tutto l'Occidente messo insieme. Non soldati, non persone, ma armamenti ce ne ha più dell'Occidente.
Ah, okay.
A cominciare dalle bombe atomiche. La Russia può permettersi. La Russia non ha usato, sta usando il suo arsenale da guerra minimamente, perché non vuole provocare troppo l'America, l'Occidente, che in un attimo può prendere Kiev. Se poi bombardasse l'Ucraina come gli israeliani stanno bombardando Gaza, 24 ore è tutto finito. Invece vedi come ragiona Putin, tipo molto misurato, dice non fate vittime civili. Questo l'America non, lo dice a chiacchiere, però in realtà manda gli armamenti a Israele per farli. Quindi un conto è l'America chiacchiere alla TV e un conto è l'America nei fatti, e in Bruxelles lo stesso. Sono un branco di capre e di ipocriti. Va bene?
Sì.
E questi articoli ci dicono come ragionano, quindi ragionano l'Occidente, cioè l'asse del male, virgolette, cioè l'asse del male guidato da l'asse del male in virgolette guidato da Putin dice evitate vittime civili, l'asse del bene, cioè l'America e Israele, ne ha già assassinate 40.000, l'asse del bene ne ha assassinati 40.000, l'asse del male dice non fate vittime civili.
Ai.
Io sono un cretino, però dico guarda la televisione, ascolto queste cose, ma siamo sicuri che l'asse del male sono quelli là e del bene siamo noi? Non credo. Quindi io da occidentale dico l'Occidente fa schifo, ma veramente ci sono video in internet che circolano, non solo in Italia, qui in America ci sono persone che sono andate in Russia, anche italiani, e dicono qui è un paradiso, non c'è crimine, tutto tranquillo. Tu vai nella metropolitana a New York, alla sera non puoi andare, prima devi fare il testamento, prima di andarci non ci va nessuno, lì è il regno dei barboni, dei violenti, dei drogati, dei spacciatori, delle prostitute, della violenza. Tu vai nella metropolitana a Mosca e dice è sempre un museo, perché tutte opere d'arte sulle pareti, non c'è nessuno imbecille che va con la bomboletta spray a rovinare tutto, perché viene il KGB e gli spiega perché no. Gli dice non puoi, perché dai un'occhiata un po' alla Siberia.
Ma sta distruggendo la sua creatività allora.
Ma stiamo scherzando. Tu vai con una bomboletta spray e l'Italia è un posto pieno di opere d'arte. Ma siamo così imbecilli? Ma cosa aspettate? Il primo che becchi con una bomboletta, hai spruzzato bene la statua, sì. E adesso la pulisci. Come? E devo mettere dei specialisti, sì. Ma mi costerà 100.000 euro, certo. C'è tutta la vita davanti su questo.
Sì.
Invece li portano in questura e lì c'è questore Bonaccione, dice, cosa hai fatto? Sa, mi annoiavo. E gli dà una schiaffetta sulle mani e lo fa andare. E l'Occidente fa schifo. L'Occidente sembra un cesso, tutto spruzzato, scritte di qua, scritte di là. Va in Russia tutto pulito. Ma sono dittatori? No, secondo me sono altrettanto dittatori a Bruxelles, solo che in Russia sono onesti, sono dittatori e dicono onestamente. Navalny riga diritto, altrimenti sono botte d'orbi, non ha rigato diritto e allora. Ma io credo che è stato la CIA a ucciderlo, però, perché la CIA lavora così. Insomma, il mondo comunque non è totalmente fesso. Ormai tutte le nazioni hanno capito che se Israele ha ucciso 40.000 per rappresaglia di 1.000 che sono morti, cioè le nazioni hanno capito che sono i falsari, gli ipocriti, i guerrafondai, e allora si stanno sempre di più staccandosi dal prostituto Occidente e formando i BRICS, che sarà il nuovo regime mondiale di turno, che alla fine diventerà peggio, ma è questo il mondo.
Sì, infatti spesso studiamo le notizie del BRICS che si stanno allargando sempre più nazioni aderiscono, chiedono di farne parte, e sicuramente c'è qualche messaggio profetico lì, qualcosa succederà con BRICS.
Amen, amen. Questo viaggio di Putin in Iran cos'è? È un alto là all'Occidente, che altrimenti avrebbe già invaso l'Iran, come ha fatto con Libia, Siria, Iraq, eccetera. La Russia si considera la terza Roma, sai. Sì, perché dopo Roma e Costantinopoli, Mosca si considera la terza Roma. È per questo che aveva gli zar. Sai cosa vuol dire zar? Zar viene da Cesar, Cesare. Storicamente la Russia, attenzione, è sempre stata una pietra d'inciampo e ha sempre messo un limite a tutti gli imperi, imperi oppressivi, imperi che volevano conquistare tutto e tutti. La Russia ha fermato i mongoli, ha fermato gli ottomani guidati dalla Turchia, ha fermato l'Austro-Ungheria, prima guerra mondiale, no? Combattuto contro e poi si è ritirata, ma colpa di Lenin. La Russia ha vinto i napoleonici, i nazisti, le armate naziste in Russia. Ha fermato l'America attraverso i suoi soviet. Adesso la Russia sta bloccando un ordine mondiale dall'Occidente, a guida Washington-Bruxelles. Cioè, per la Russia, vincere contro l'Ucraina adesso è una barzelletta. Solamente che stanno tirando il freno, vanno piano, come Putin ha detto, non vuole uccidere civili. Cosa che non è una cosa familiare per Netanyahu e compagnia lì. Putin ha detto che gli aerei che hanno invitato in Ucraina, cioè che stanno inviando dei F-16, ha detto Putin, saranno molto utili per tiro a segno.
Ai, ai, ai,
ai. Per allenamento, ha detto.
Ai, ai, ai. Ma una domanda riguardo a Israele. Se Putin sostiene Iran, cosa succederà? Diventerà una guerra grande tra America e Russia?
Speriamo di no.
Dove si arriverà?
Speriamo di no. Ci sono guerre profetizzate. Io mi aspetto che quelle grandi arrivino quando viene l'Anticristo. Adesso se ci sono, tutto sommato, saranno piccole. Quella in Ucraina è una guerra piccola, tutto sommato.
Sì.
E quando viene l'Anticristo, allora le guerre saranno anche atomiche.
Ma adesso Iran è molto più incoraggiato ad attaccare Israele, come vendetta, perché Russia la sostiene. Credi che succederà qualcosa di grande?
Speriamo di no.
È terribile.
Potrebbe succedere in qualunque momento, però sembra che l'Iran c'ha molto più sale nella zucca di Israele. Israele sta facendo tutto l'incontrario. Questa qui pensa che siamo ai tempi di Giosuè, quando bisogna fare sterminio di massa, eccetera.
E quello che Dora dice? Sapete che abbiamo una sorella, Dora, con la sua famiglia in Israele. Loro vivono a Haifa. E ci hanno inviato questi giorni diverse informazioni.
Haifa sarebbe proprio lì a ridosso con Libano e la Siria, e quindi sotto tiro.
Ma è sul mare, no?
Degli Hezbollah. Sì,
è sul mare.
Sì, sì, ma è a nord, la zona di Nazareth. Sì. Praticamente questa sorella lì che vive ad Haifa sta esattamente in Armageddon. Va bene, buone notizie che Armageddon viene dopo il rapimento. Però ci saranno guai fino ad allora.
Sì. Dora ha scritto questi giorni dicendo: buonasera cari fratelli, un abbraccio a tutti voi. In Israele la situazione è molto tesa. Ci si aspetta una risposta di attacco dall'Iran o dal Libano, che hanno detto di voler colpire Haifa e Tel Aviv. Che dirvi, siamo nelle mani del Signore. Israele vuole ingrandire la guerra e provoca di continuo tutti gli ostaggi che dicono che sono tenuti a Gaza, di fatto sono nelle mani di Israele, tenuti come ostaggi.
Dicono questi fratelli che vivono in Israele, in un modo o nell'altro è Israele che tira le cordicelle. E lei che fa la dura, così che non le liberano, potrebbe addolcirsi e farli liberare, però Netanyahu ha bisogno degli ostaggi nelle mani dei palestinesi, così che può dire: è per questo che devo fare la guerra. Perché lui vuole continuare la guerra, vuole distruggere quelli di Gaza completamente, a meno gli edifici.
E poi ha detto: un grande teatrino sta giocando Israele, e sui media trovi solo bugie e bugie. Che Dio vi benedica.
Uè, guarda, questa sorella è con suo marito, sua famiglia vive là,
Sì.
Lei è romena. Suo marito è ebreo, lui.
Ebreo però cristiano.
Ebreo cristiano, sì, insomma, sì. Gli è andata bene.
E quindi abbiamo risposto ad ora di pregare sul spostarsi da Haifa, perché se vogliono rimanere in Israele, è un posto molto pericoloso lì, proprio a Haifa. E tu hai detto che andare nelle vicinanze di Gerusalemme, perché Gerusalemme, essendo una città santa per gli musulmani, non credi che la bombarderebbero. o hai detto anche meglio al sud di Gerusalemme, non proprio in città.
Ecco, qui Dora ci ha risposto con un audio di 6 minuti, adesso vi facciamo ascoltare. Angela Shalaili.
Sì, è pronto. Sì.
Questa qui è Dora da Israele che ci risponde a questo mio messaggio che gli ho mandato. Gli ho detto, perché non ti sposti dal nord di Israele che si è attaccato al Libano e alla Siria, dove ci sono gli Hezbollah? E già loro hanno promesso di bombardare Haifa, hanno già promesso. Gli ho detto, perché non te ne vai di lì, ve ne andate o a Gerusalemme, che lì non lo bombardano, però ci sono altri problemi a Gerusalemme. O perlomeno vai a sud di Gerusalemme, da Gerusalemme verso sud, scegliti un posto. E quello che dico ad ora lo dico a tutti, fratelli, evitate di vivere in luoghi che possono essere dei bersagli, cioè dove c'è una base atomica, dove c'è per esempio Aviano, che ci sono gli aerei della NATO, a Sigonella ci sono gli aerei della NATO e tanti altri posti in Italia. Non state lì sotto una diga che non sapete quando crolla. Non state lì vicino alle basi della NATO, e quella gente lì sono posseduti, quelli lì vanno in giro a provocare, quelli lì non possono dormire se non fanno una guerra in Vietnam, nella Corea, in Afghanistan. L'America senza guerra crolla in 24 ore, ha bisogno di odiare qualcuno, ha bisogno di nemici, se non ha nemici se li crea. Questa è l'America, una cosa molto distante dall'America cristiana e l'America democratica che si conosceva, è diventata Sodoma. Angela, allora andiamo all'audio di Dora che ci racconta un po'.
Mettiamo la sua risposta.
La sua risposta.
Ciao cari fratelli, ciao Angela, un grande abbraccio, sei dolcissima, ti seguo sempre con piacere. Guarda, fosse stato per me, da tantissimo tempo sarei stata lì dalle vostre parti, credimi. Vorrei tanto che il Signore mi dicesse e che almeno mi avvertisse dove andare. Mi piacerebbe tanto. A Gerusalemme devi sapere che è una città dove si muore di più ogni giorno, senza nessun'aria di guerra. Lì ti devi sempre guardare le spalle perché c'è un odio tremendo tra i religiosi ebrei, quelli musulmani, verso i cristiani, lì ti puoi aspettare una coltellata alle spalle. Ci ho pensato tanto di vendere tutto, di abbandonare Israele. Tutto vero, mi ci ritrovo 100% su quello che dice fratello Giuseppe, tutto vero. Ma guarda, io sono una che partirei senza, come dice lui, quello che ho in tasca, perché non sono ancora, posso ancora lavorare, ho una fisicità ancora che me lo può permettere. Poi di questi tempi non ci pensi ai soldi, perché tutto ci pensi a giorno per giorno, avere un posto dove mettere la testa e qualcosa per mangiare mi basterebbe, sono così. Però il resto della famiglia mi guardano se come fossi una extraterrestre, quando li vedo, guarda, mi fanno così rabbia dentro e mi sento così impotente. Per quanto riguarda Israele, guarda, condotta dai sionisti, non c'è nulla di Dio qua, veramente. E vi voglio dirvi una cosa, con tutto quello che è successo il 7 di ottobre, tutto è stato pianificato da loro, tutto, ma proprio prima, quella festa lì con tanta gente anche arrivata da fuori, perché erano avvertiti i servizi segreti giordanieni, li hanno avvertiti, quelli di Egitto li hanno avvertiti. In quel sabato lì nessuno si è mai avvicinato in quella zona, li hanno lasciato lì, solo la sera sono arrivati le forze di polizia e forze armate. Un giorno, perché in Israele non succede, in Israele ti vedono dappertutto, poi se avrebbero voluto, le hanno potuto spararle a quelli di Hamas chilometri prima di entrare e sarebbe finita lì, però hanno voluto tutto ciò per avere il motivo di sterminarli, capito? Tutto un teatrino, poi anche gli ostaggi di oggi sono ostaggi, sono tenuti ostaggi, sì, però nei mani di Israele li tengono, capito? Tutto decideranno loro quando rilasciarli, perché vi dico una verità, qualche settimana, 2 settimane, è arrivata una donna che morente di cancro, che la figlia era tenuta in ostaggio da Hamas. E pregava, tutti i giorni veniva in televisione, l'hanno portata, pregava Netanyahu, lasciatemi rilasciare mia figlia prima che io muoia. Guarda un po', dopo 2 giorni la figlia è stata rilasciata. Ma guarda che miracolo, ma come mai? Dopo 2 giorni che... Per questo ti dico, tutto un teatro. Oggi mi sono fermata a comprare il pane, da dove? Una panetteria in un quartiere arabo qua, dove da sempre lo faccio. L'ho trovata chiusa. Non è mai successo, perché una panetteria che non chiude mai. Da 30 anni che sono qua, più di 30, non l'ho mai trovata chiusa. Domando un po' ai vicini lì, ma no, da qualche da una settimana. Ma cosa è successo? Perché? Mi raccontano, avevano assunto un palestinese da Gaza, poveretto, è riuscito a scappare, a entrare in Israele. Si l'ha pregato, ha trovato di dargli un lavoro. L'hanno assunto. Qualcuno, hanno fatto una telefonata alla polizia, sono venuti, gli hanno dato una multa di 3.000 euro e gli hanno chiuso il posto al tempo indeterminato, affinché il giudice deciderà quando e come e se li farà aprire la panetteria. Per farvi capire quanto l'odio è grande, capito? Non tutti sono Hamas a Gaza, sono gente comune come tutti noi del resto. Quanto l'odio verso di loro è grande. Mi è venuto da piangere quando ho sentito questa storia. Non avrei mai pensato che il mondo ci avrebbero ridotti in questo modo. Ma guarda, neanche nel sogno più brutto ci avrei mai pensato che saremmo arrivati a questo punto. Distruggere tutto, storia, cultura, coscienza della gente. Ma dove cavolo siamo arrivati? Ma proprio, ma lo so che alla fine non ci riusciranno, perché Dio non lo permetterà. Che Dio vi benedica, vi amo tanto.
Grazie Signore, grazie Dora per questa notizia. Certamente preghiamo forte per la tua famiglia, per protezione, per unità, che possiate avere lo stessa mente, la stessa idea, lo stesso proposito nella vostra famiglia per trovare la protezione del Signore. Possa il Signore guidarvi nel nome di Gesù. Infatti sì, lei ha detto che a Gerusalemme è anche più pericoloso, anche se i musulmani non vorrebbero mai distruggere una città santa.
È più pericoloso per attacchi individuali?
Per attacchi individuali, terroristici, per
però
coltellate.
Però ad Haifa, se per caso decidono di bombardare Haifa come israeliana ha bombardato Gaza, è meglio essere fuori.
Sì.
Perché questo è possibile, perché sembra che Hezbollah hanno centinaia di migliaia di missili. La protezione antimissile israeliana non è in grado di fermarli tutti, per cui non è un buon posto. Infatti avrebbero dovuto cambiare zona molto prima. È molto più diciamo sicuro a sud di Gerusalemme. Gerusalemme nessuno tirerà nessun missile, va bene, però ci sono questi attacchi individuali. Lei diceva che ha dato 3.000 euro di multa a questo qua perché ha ingaggiato un palestinese, no?
Da Gaza, una panetteria che ha assunto un palestinese da Gaza, un rifugiato.
E questo comunque è da aspettarselo, no?
Non lo so, è un po' duro, quello è un rifugiato, no?
Però ci sono regole,
In che senso
ci sono? Nel senso che, come diceva lei, a Gerusalemme ti accoltellano alla schiena. Quindi lei non può prendere un rifugiato palestinese che si rifugia in Israele, essendo palestinese, magari anche musulmano.
È un po' strano che uno, quando stai in guerra, tu trovi rifugio nel paese nemico, è un po' strano quello. Tu non vai nel paese nemico.
Sì, questo è il modo che le spie si comportano, fanno finta di essere rifugiati, per cui cioè a livello così è logico che le autorità danno le multe perché vogliono proteggersi da spie, no? Quindi capisco quell'atteggiamento di dare multe per quello. Lui doveva sapere, doveva conoscere le leggi.
No, non si comportano come per esempio la Russia, ricevono gli ucraini, li aiutano, li danno cittadinanza. I russi ricevono i rifugiati ucraini. Però Israele non fa lo stesso con quelli di Gaza.
Sì, e tra di loro, tra questi che hanno ricevuto, ci sono a volte dei terroristi come quelli che hanno ucciso un sacco di gente alla manifestazione in Russia.
Sì.
Cioè è logico che, sì, è logico che ci sono delle leggi. Ora preghiamo per Dora, la sua famiglia, che sono lì in Israele. Lei è lì nella zona vicino ad Armageddon, dove ci sarà un giorno Armageddon. E dovrebbe, appena possono, questo è quello che farei io, poi loro devono decidere, loro ovviamente. Io venderei a basso prezzo anche, andrei a spostarmi da un altro posto. Se non possono spostarsi fuori di Israele, andare nel terzo mondo perché lei dice mia famiglia non vuole, cosa vuoi fare? Dovete, ognuno deve pregare, deve decidere. Almeno però dovrebbero spostarsi via. Haifa è un brutto posto perché è lì vicino a Libano, che è sotto controllo degli islamici, e poi c'è anche la Siria lì vicino. Va bene?
Mm-hmm. Sì. Amen, amen. Preghiamo, amen.
Preghiamo in nome di Gesù.
Lei vorrebbe andare via, quindi preghiamo.
Preghiamo che il Signore li guida nel nome di Gesù.
Amen. Mettiamo un canto, fratello Giuseppe, e poi possiamo condividere. Abbiamo fatto durante la settimana una registrazione qui tra di noi parlando della salvezza, perché ho notato che anche tra di voi, fratelli, che ci scrivete, spesso vi sentite così piccoli e buoni a nulla e dubitate della vostra salvezza, perché credete che non fate sufficiente per Gesù, credete che non avete i frutti che la Bibbia menziona. Ma voglio dire che alla fine tutti manchiamo in qualcosa, siamo tutti deboli. E parlando della salvezza, abbiamo chiesto a fratello Giuseppe un sacco di domande, ma non abbiamo fatto in stile radio, cioè eravamo nella sala con tutti, registrando con il telefono, quindi si sente che anche la qualità è diversa nella registrazione. Ma vogliamo condividere con voi questa registrazione con la speranza che vi aiuterà nei vostri dubbi, le vostre domande riguardo alla salvezza dell'anima. Quindi ascoltiamo prima il canto di Mifa, Il rapimento, e poi andiamo alle domande sulla salvezza.
Avrai l'eternità e lo sai, aspetta perché egli verrà e ti rapirà. ed ecco lo sposo e la sua sposa, è finita ormai la lunga attesa di due cuori stremati.